Okay, thank you very much, everybody, for coming tonight. Thank you for the InfoShock space here in Bologna for organizing this evening. I'm going to try not to speak for too long so that we have some time for discussion as well at the end. I'm going to start by speaking a little bit about the history of anarchism in Israel and Palestine and about the development of Anarchists Against the Wall as a group. I'll discuss a bit about the wall and its effects on the Palestinian population. Then I will look at some anarchist dimensions in the activity of the group. We'll discuss the dynamics of direct action, of leadership in the group, and the issue of binationalism, trying to give a bit of an autocritical point of view and reflection, internal reflection of the group. And finally, I'll discuss about the assessment of the group's successes.
Adesso la presentazione di stasera parte dando uno sguardo alla storia dell'anarchismo in Israele e in Palestina e per poi arrivare al lavoro, all'attivismo degli anarchici contro il muro, con anche una delle spiegazioni, delle delucidazioni sulla costruzione del muro, sulle dinamiche che stanno dietro a quello. Si passerà poi a parlare delle questioni interne al gruppo, ai dibattiti interni, anche a una specie di autocritica degli anarchici contro il muro. La questione del binazionalismo e come questo influisce sul loro operato, e alla fine una riflessione sui successi e insuccessi del gruppo.
So I'm going to start by discussing a little bit of the history of anarchism in Palestine and Israel. This appears in three waves that are quite separate from one another.
Cominceremo con guardando la storia dell'anarchismo in Israele e in Palestina, che si declina in tre onde storiche che sono uno ben diverso dall'altro.
So the first wave is the anarchist influences on the early movement of agricultural communes or kibbutzim. These were set up in Palestine during the first two decades or three two and a half two decades of the 20th century by immigrant laborers who came to Palestine and were, after labor disputes with the managers of the colonies from the first wave of immigration, decided to set up their own agricultural communes. Although they were not explicitly anarchist, the social forms that they created were directly democratic and based on collective ownership. It was a utopian socialist experiment in Palestine, and these people referred to themselves as both Zionist and socialist, which is a combination that today might sound quite impossible, but at the time, before there was an Israeli state, it made more sense. In effect, the project that these people were trying to do was to preempt the development of a capitalist economy in Palestine, which was still feudal at the time. And this project was not successful. They did not desire a state, they desired a general commune. But once a lot of foreign capital started flowing in the country from the mid-20s, and the institutions of the growing Jewish population in Palestine were centralized in the hands of Ben-Gurion and his men, this wave ended.
Adesso la prima fase dell'anarchismo in Palestina e Israele, si parla più di influenze anarchiche che di un movimento anarchico in sé, che sono influenze libertarie sul movimento dei kibbutzim nei primi due decenni del secolo scorso, che erano comuni agricoli nati, creati da ebrei migrati in Palestina, che si erano dissoddisfatti con le grandi colonie agricole già esistenti, come quelli del Baron Rothschild, e che avevano e che cercavano di costruire in una maniera socialista e utopica dei comuni agricoli. Si autodefinivano sionisti socialisti, che al tempo era una definizione molto più plausibile di quanto non lo possa essere adesso. Non volevano uno Stato, ma una comune generalizzata in Palestina. Questa fase finisce dopo i primi 2 decenni del secolo scorso, con un influsso massiccio di capitali esteri nel territorio e con l'istituzionalizzazione del movimento sionista sotto Ben Gurion.
I'll just mention a few of the main figures of this movement. Okay, the one Yosef Baratz, the one of the founders of the first commune, Dgania, Aaron David Gordon, who was a libertarian philosopher and critic, who in his writing combined a libertarian vision of socialism with a spiritual and mystical writing of a distinctly ecological nature. That kind of is a precursor, or you know, was prefigured the ideas of the radical ecology movement. And finally, Yosef Trumpeldor, a Russian soldier who organized some of the first self-defense of the communes, and he referred to himself as an anarcho-communist and a Zionist. He spread the works of Kropotkin among the communards. Although today he is actually known as a figure of the revisionist right of the Zionist movement, like the ruling party Likud, because of his heroic death in defense of one of the communes and representing the beginning of Jewish military force in Palestine.
Per citare alcune figure importanti di questa prima fase, c'è Baratz, c'è Gordon che si considerava un socialista libertario, che il suo pensiero era una specie di fusione fra una visione socialista libertaria e una visione spirituale ecologista, che in qualche modo può essere visto anche come una prefigurazione di certe tendenze del ambientalismo radicale di oggi. E alla fine Trumpeldor, che è una figura che è stata recuperata dalla destra revisionista sionista odierna in Israele per il fatto che era uno dei primi ad organizzare l'autodifesa armata dei comuni, però che nel suo tempo si considerava uno sionista anarcho-comunista e che aveva anche diffuso le opere di Kropotkin fra i comunardi.
So the second wave is after the establishment of the State of Israel, where Jewish anarchists from East Europe, survivors of Nazism, came to Palestine, and they founded a newspaper called the Problemen, which was in the Yiddish language. They had a more cultural and literary focus. They had a hall where they had meetings and a library. And they didn't really they weren't really politically antagonistic, but were mainly interested in Yiddish literature and poetry and history. Again, a few of the figures important in this wave include I'm just going to mention a few of them. Eliezer Hirschauge, who was an anarchist from Warsaw, who founded the first cultural circle. Abbe Gordin, a member of the Moscow Anarchist Federation during the Revolution, who in 1925 went to United States, and then in 1954 came to Israel. He was the editor of the paper Problemen. Later it was Yosef Luden, this other guy. And Problemen was actually the last Yiddish anarchist newspaper in the world, and it finished in 1989.
La seconda ondata è dopo la creazione dello Stato Israele, con l'influsso di migrati ebrei provenienti dall'Europa dell'Est, che in molti casi erano stati anarchici attivi nei loro paesi prima della guerra. Molti di questi erano effettivamente profughi sopravvissuti della Shoah, che manifestavano che creavano questi circoli culturali più che politici, anche incentrati sull'uso della lingua Yiddish. e della celebrazione e il mantenimento della cultura yiddish. Due figure importanti di questo sono Hirschhaus, che era un anarchico polacco, e Gordin, che era stato un attivista della Federazione Anarchica di Mosca durante la Rivoluzione Russa, che era arrivato in Israele dopo aver vissuto negli Stati Uniti, che era stato il penultimo redattore di Problemen, che era l'ultima rivista attiva anarchica in lingua yiddish, che ha smesso di pubblicare nell'87.
So the third wave of activity comes with the waves of resistance and regrouping of radical movements since the late 60s. And we can see the characteristics of each of these decades in Israel as a microcosmos of larger trends that were happening in Western Europe and North America. So during the 1970s, there was also an Israeli a counterculture and some small urban communes and projects. There was a group that called itself Freaky, the trippy anarchist group that existed in Tel Aviv in this period. The real boost comes in the 1980s with the growth of the punk movement, as well as anarchist, not just anarchists, but the growth of the Refusnik movement during the first Lebanon War in 82 and the first Intifada in 87. Then in the 1990s, we see again a parallel to the wave of environmental direct action and anti-globalization, anti-capitalist activism in the West. In Israel, there was a prominent struggle against Cross Israel Highway, one of the which brought together a lot of activists who could also see the connection between environmental issues, issues of land rights, issues of the collusion between the business class and the political class. And also the founding of the first Israeli Reclaim the Streets parties, of Israel indie media, of food not bombs in Israel, and so on, these kind of activities. Finally, in the last decade, the main focus of the struggle has shifted to resistance to the occupation in the joint struggle against the occupation and the fence. This is since the beginning of the first Intifada in 2000.
Quando si parla della terza ondata, si parla dagli anni 60 fino al giorno d'oggi, e dentro questa terza ondata ci sono varie micro-ondate che sono in qualche modo microcosmi di tendenze più grandi che di altre cose che stavano succedendo in Europa, in Occidente in generale, negli Stati Uniti. Negli anni 60 e 70 nasce una controcultura molto simile a quello che stava nascendo contemporaneamente in Occidente. C'era un gruppo anarchico che in qualche modo si richiamava alla cultura hippie, alla cultura freak del momento, na e nascevano i primi comuni urbani e così. Questo movimento negli anni 80 viene dato una forza maggiore dall'avvento del fenomeno punk che arriva in quel momento in Israele e dalla nascita del fenomeno Refusnik, cioè di chi rifiutava di andare di accettare la leva e andare in guerra. In particolare durante la prima guerra in Libano nell'82 e la prima intifada nell'87. Negli anni 90 nasce un movimento in Israele, un movimento che già c'era, viene rafforzato dal movimento globale del momento che c'era negli anni 90 sulle tematiche dell'anticapitalismo, dell'ecologismo radicale. C'è una forte campagna contro la costruzione di un'autostrada che attraversa Israele. E c'è anche la nascita dei primi Reclaim the Streets indie media in Israele, cose che stavano succedendo contemporaneamente in Occidente. Con l'inizio degli anni 2000 l'attivismo in Israele comincia a cristallizzarsi e a focalizzarsi quasi unicamente su dare solidarietà alla resistenza all'occupazione, alla segregazione, all'apartheid e alla costruzione e di appoggiare la resistenza contro la costruzione del muro.